Ora Matteo Salvini risponda alle nostre inchieste. Il ministro dell'interno bolla i nostri articoli sui soldi della Lega come fantasie, ma dimentica che il giornalismo di inchiesta ha il dovere di fare domande. Di Marco da Milano. 02 maggio 2019. Le inchieste dell'Espresso sono solo fantasie, a giurarlo è il ministro dell'interno Matteo Salvini. L'inchiesta sui conti della Lega è la 16ª, aspetto la 17ª, ha aggiunto il a proposito del servizio di copertina di domenica scorsa. Lo accontentiamo subito, questa settimana pubblichiamo un documento esclusivo e riservato, il report del WIF, Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, ovvero l'Agenzia Antiriciclaggio della Banca d'Italia, che analizza le operazioni sospette della Lega, il partito che punta a conquistare il titolo di più votato dagli italiani alle elezioni europee del 26 maggio, tra 3 settimane. Gli ispettori di Banca Italia confermano le notizie già rivelate sull'Espresso da Giovanni Tizian e Stefano Vergine, colgono il movimento sospetto con cui il tesoriere della Lega Giulio Centemero potrebbe aver versato soldi della Lega in una holding del Lussemburgo, avanzano dubbi e si pongono quesiti che sono gli stessi nostri. Con in più una domanda che giriamo direttamente al ministro Salvini, sono fantasie anche quelle di un'agenzia autonoma o indipendente istituita presso la Banca d'Italia, sono tutte fantasie quelle delle procure di Genova, Bergamo e Roma che indagano a vario titolo sui soldi della Lega e sugli uomini che li amministrano per conto di Salvini, a partire dal tesoriere Centemero, che parla di scoop inesistenti su altri siti e giornali ma che rifiuta di rispondere alle nostre domande. Di certo, non sono fantasie le nostre inchieste che dal 2015, quando regnava Matteo Renzi e nessuno, ma proprio nessuno avrebbe potuto prevedere l'ascesa di Salvini alle vette della politica nazionale, provano a fare chiarezza su uno dei maggiori scandali politico-economici degli ultimi anni, la truffa ai danni dello Stato della Lega a proposito dei rimborsi elettorali, e su come il leader chiave di questo momento, Salvini, sia riuscito a scalare il suo partito e poi i vertici di governo e a costruirsi quella base economica che gli consente un'agibilità politica. Il problema storico di tutte le leadership, in special modo di quelle che si sentono assediate e che hanno bisogno di costruirsi un'autonoma riserva di risorse. Matteo Salvini di professione risulta essere giornalista, è iscritto all'albo dell'ordine dal 18 maggio 1999, quando aveva solo 26 anni, precoce rispetto ai tanti ragazzi e ragazze che sognano di fare questo mestiere ma che a quell'età praticano una difficile gavetta o frequentano una scuola di giornalismo. Salvini, come ha dimostrato Michela Murgia nella sua sinossi dei curriculum, non ha mai avuto di questi problemi, la Lega gli ha risolto ogni questione lavorativa, sociale, esistenziale. Da direttore di Radio Padania, in quegli anni sosteneva la resistenza, ma come fenomeno esclusivamente padano, organizzava il filo diretto con gli ascoltatori contro la bandiera nazionale, trasmetteva la diretta della finale dei campionati europei di calcio 2000 Italia-Francia tifando per Zidane e sperava, informava in una nota, che alla fine a sventolare vittorioso sia il tricolore, quello blu, bianco e rosso. Salvini rappresenta dunque il più clamoroso caso di trasformismo politico del nostro tempo, pur denso di cuori deboli e di volta gabbana plurilaureati. Non si è limitato a passare dalla destra alla sinistra o viceversa, come hanno fatto banalmente in tanti. Lui era partigiano padano e ora piace ai fascisti di ogni dove, amava Zidane e ora guida il fronte anti-Macron, predicava la secessione e ora incarna il nazionalismo, dirige insieme due movimenti, Lega Nord per l'indipendenza della Padania e Lega Salvini Premier, con due elettorati diversi, con due ragioni sociali opposte, ma con un unico leader, un capolavoro di gattopardismo degno dei migliori esponenti di Roma Ladrona. Avrà dimenticato la Padania e il tricolore blu, bianco e rosso francese amato in disprezzo di quella bandiera simbolo di quella repubblica che dovrebbe servire da ministro. Ma speriamo che Salvini non abbia cancellato dalla memoria quelle due o tre regole di giornalismo che si apprendono per passare l'esame professionale. Le notizie si pubblicano, il diritto di cronaca è sacro. Chi ricopre una responsabilità politica o istituzionale ha l'obbligo di rispondere alle domande. Non si confonde il giornalismo di inchiesta nutrito di un solido impianto organizzativo con una campagna di diffamazione. Non si usano strumenti di intimidazione contro i giornalisti che controllano il potere perché una democrazia muore del contrario, dell'omesso controllo, dell'opacità. Per questo torniamo a spiegare che Salvini voglia rispondere ad alcune domande che gli riproponiamo da mesi. Non lo facciamo con lo spirito delle autorità giudiziarie, ma da giornalisti che hanno il diritto e il dovere di indagare sull'uomo che si candida a Palazzo Chigi. E lo facciamo con gli strumenti dell'inchiesta giornalistica che possono raggiungere conclusioni imperfette o incomplete, ma sono sempre più necessari per capire perché siamo arrivati a questo punto e dove ci troviamo. In più ci sono le manovre di potere che vedono protagonista l'uomo forte della Lega nel governo Conte, il sottosegretario Giancarlo Giorgetti, intelligente, abile, ben introdotto nei settori economici e finanziari del paese, con mezzo gruppo parlamentare a lui fedele. Il sottosegretario è l'uomo che deve far passare la nottata l'alleanza con l'inconsistente Movimento 5 Stelle per trasferire la Lega nella terra promessa, il partito architrave del nuovo sistema. Con gli interessi del nord ben tutelati, anzi gli interessi lombardi, anzi di Varese e dintorni, come racconta Vittorio Malagutti. Il governo Conte è stato un taxi per molti, ma ora bisogna andare alla fase successiva, al momento in cui la Lega non sarà più obbligata a condividere la guida del governo con un altro partito. Sarà per questo che gli uomini di M5, dopo mesi di letargo, sembrano essersi all'improvviso ridestati e cominciano a chiedere anche loro qualche chiarimento all'alleato leghista. C'è stato il tormentone sul sottosegretario Armando Siri, uomo di Salvini, a dividere i due vicepremier e a costringere il presidente del Consiglio Conte a scendere personalmente nell'arena dello scontro politico. Va in dissolvenza, come se non fosse mai esistita, la maggioranza che da quasi un anno governa l'Italia, per paradosso nel momento in cui potrebbe rivendicare qualche risultato sul fronte economico e dell'occupazione, ma è solo un effetto ottico. Dopo potrebbe rispuntare. Ora c'è una campagna elettorale che entra nella sua fase decisiva. In gioco non ci sono solo i seggi del Parlamento europeo, ma regioni, il Piemonte, città, comuni, capoluoghi di provincia. Ma dopo il 26 maggio si faranno i conti tra i gialloverdi e tra le opposizioni. Il risultato delle elezioni in Spagna e quello parzialissimo del primo turno delle elezioni amministrative in Sicilia restituiscono la sensazione di una frenata dei sovranismi. Non si esaurisce, non si prosciuga il vento che continua a soffiare in quella direzione, ma si può inserire nella marcia trionfale qualche motivo di contraddizione. Per esempio lo spettacolo di un partito che si è proclamato difensore del popolo e della nazione, ma che per i suoi soldi non disdegna i paradisi fiscali esteri di quell'Europa che nelle piazze giura di voler distruggere e cambiare. Lega di governo e di riciclaggio, il rapporto dell'indagine di Banca Italia che inguaia Salvini. Sui soldi del partito finiti in società controllate dal Lussemburgo indaga anche Via Nazionale. Ecco il rapporto riservato che mostra un giro vorticoso di pagamenti con al centro i due commercialisti di fiducia del leader. I sospetti dell'antiriciclaggio dare avere denari pubblici. C'è un documento della Banca d'Italia che collega i conti della Lega al Lussemburgo. È un rapporto compilato dagli analisti della WIF, l'ufficio antiriciclaggio, quello che monitora le operazioni sospette segnalate dagli istituti bancari. L'istruttoria, di cui l'Espresso è entrato in possesso, dimostra che l'inchiesta giornalistica pubblicata da questo giornale la scorsa settimana, quella sui soldi del partito dispersi in mille rivoli tra il 2016 e il 2018, non è frutto di fantasie. Per citare la parola usata da Matteo Salvini all'indomani delle nostre rivelazioni, ma gli approfondimenti finanziari curati dalla divisione operazioni sospette della Banca d'Italia aggiungono un fatto finora inedito, una transazione finanziaria che collega Giulio Centemero, parlamentare e tesoriere della Lega, a una piccola società italiana controllata da una holding del Lussemburgo. Si tratta della Alchimia SRL, domiciliata in via Angelo Maggi 24, a Bergamo, presso lo studio di Alberto Di Rubba, l'uomo che insieme ad Andrea Manzoni cura i conti dei gruppi parlamentari della Lega. La Alchimia, come avevamo raccontato oltre un anno fa, insieme ad altre sei società registrate nello studio di Di Rubba, fa capo alla IVASRL, società lussemburghese le cui azioni sono in mano a una fiduciaria. Insomma, impossibile sapere chi sia il proprietario. Di certo il 10 agosto del 2016 Centemero ha versato denaro sui conti della Alchimia. Non una gran cifra, circa 14.500 euro, Ciò che conta, però, è che lo ha fatto, utilizzando provviste derivanti dall'accredito lo stesso giorno di un bonifico della Lega Nord e di un bonifico SCSRL, si legge nel documento di Banca Italia. Traduzione, i soldi del partito potrebbero essere finiti nel Granducato. Load, articolo 1, il dettaglio contenuto nel documento della WIF rischia di risultare rilevante ai fini delle inchieste giudiziarie. Da mesi la Procura di Genova sta infatti cercando di capire se i 49 milioni di euro frutto della truffa ai danni dello Stato, quella commessa da Umberto Bossi tra il 2008 e il 2010, sono stati fatti sparire dai suoi successori, cioè prima Roberto Maroni e poi, dalla fine del 2013, il vice premier Salvini. Il sospetto degli investigatori è che parte dei 49 milioni sia stata riciclata in Lussemburgo, come, proprio usando l'alchimia e le altre sei società domiciliate a Bergamo. Non a caso i nomi di queste aziende sono contenuti nel decreto del dicembre scorso con cui la Guardia di Finanza ha perquisito lo studio di Rubba. Finora si sapeva solo che una di queste imprese, la Growth and Challenge SRL, era amministrata da Centemero. Il dettaglio contenuto nelle carte di Banca Italia certifica però il passaggio di denaro tra la Lega e una delle sette società controllate dall'anonima holding del Granducato, un passaggio di denaro avvenuto attraverso Centemero, il tesoriere del partito scelto da Salvini in persona. Sweeper 2, l'inchiesta per riciclaggio della Procura di Genova, ancora senza indagati, è solo una delle tre in corso sui conti del partito, le altre corrono parallele e spesso si sovrappongono. La Procura di Roma sta per chiudere l'indagine sul finanziamento illecito all'associazione Più Voci. Anche i PM di Bergamo avevano aperto un fascicolo dalle donazioni sospette alla Più Voci. Ma non è escluso che chi indaga potrebbe presto concentrarsi anche sui denari usciti dai conti del partito e finiti sempre agli stessi fornitori. Proprio quanto raccontato dall'Espresso la scorsa settimana e confermato dal documento della Banca d'Italia, soldi dei sostenitori leghisti, milioni di euro donati per sostenere la causa sovranista di Salvini tra il 2016 e il 2018 sono usciti dalle casse del partito e sono spesso finiti, dopo lunghi e complicati giri, a società private e sui conti personali di uomini molto vicini allo stesso Salvini. Gente come il tesoriere Giulio Centemero, i commercialisti bergamaschi Alberto Rubba e Andrea Manzoni, alcune semisconosciute imprese lombarde che ultimamente hanno fatto grandi affari con la Lega Salvininana. Tutto questo mentre i conti correnti del partito si trovavano nel mirino della magistratura, la truffa da 49 milioni di euro metteva a rischio la sostenibilità finanziaria del vecchio carroccio, oggi invece al sicuro dopo l'accordo con la Procura di Genova che permetterà a Salvini di restituire il maltolto a rate in quasi 80 anni. I sospetti dell'antiriciclaggio. Vediamo allora nel dettaglio il documento della Banca d'Italia. Un lungo elenco di transazioni effettuate dal partito e da società collegate, o meglio dai partiti, Lega Nord e Lega per Salvini Premier, entrambe con lo stesso segretario Salvini e il medesimo tesoriere Centemero, più di 3 milioni di euro che hanno lasciato i conti correnti delle Leghe, Radio Padania e delle società controllate Pontida Fin, Radio Padania e MEC SRL, editore del sito Il Populista. Per finire a aziende private e da queste a uomini del partito, dal tesoriere ai commercialisti di Bergamo che si occupano dei conti dei gruppi parlamentari leghisti. Uno schema che abbiamo già rivelato la settimana scorsa. Gli analisti dell'antiriciclaggio però si spingono oltre la mera ricostruzione dei flussi e scrivono che alcune di queste società sembrano porsi come mero tramite, rendendo conseguentemente dubbia l'effettività delle prestazioni rese da o nei confronti delle stesse e delle giustificazioni causali sottese ai relativi pagamenti. In pratica sospettano che i numerosi bonifici con causale, saldo fatture, altro non siano che travasi finanziari privi di qualsiasi giustificazione commerciale. Partiamo dai soldi ricevuti dallo studio Dea Consulting, la società di Alberto Rubba a cui fa capo l'ufficio di via Angelo Maggi 24, a Bergamo, dove è stata registrata anche l'associazione Più Voci, quella finanziata con 250.000 euro dal costruttore romano Luca Parnasi. Rubba è un commercialista bergamasco, amico di università del tesoriere Centemero. Oltre a curare i conti del gruppo parlamentare della Lega, è diventato anche amministratore della Pontida Fin, la storica cassaforte immobiliare del Carroccio. Nella relazione dell'antiriciclaggio sui conti leghisti Dea Consulting al centro della ragnatela finanziaria, dall'inizio del 2015 alla fine del 2018 ha ricevuto quasi 650.000 euro, 417.000 dalla Lega Nord, 57.000 da Lega Lombarda, 60.000 da Pontidafin, 74.000 da Lega Salvini Premier, 38.000 da Radio Padania. Gli stessi fondi, segnalano i detective di Banca Italia, risultano utilizzati per la disposizione di bonifici in favore di soggetti diversi, tra cui Alberto Di Rubba e Andrea Manzoni. Il primo è il direttore del gruppo Lega alla Camera. Manzoni, invece, è stato scelto come revisore contabile per il gruppo al Senato. Gli esperti dell'ufficio antiriciclaggio si soffermano anche su tre società nate tra il 2015 e il 2018, tutte apparentemente slegate dal carroccio. Apparentemente perché il loro capitale sociale è stato versato con un assegno circolare intestato allo studio Dea, perché la scorsa settimana avevamo rivolto questa domanda insieme a molte altre a tutti i protagonisti di queste vicende, ma nessuno ci ha mai risposto. Le tre società in questione si chiamano Tarak SDC e Vadolive, quest'ultima è la società con cui il gruppo Lega al Senato ha sottoscritto un contratto per la comunicazione da 480.000 euro l'anno. Un contratto poi terminato anticipatamente, ma che ha permesso da giugno a novembre di pagare i collaboratori del ministro Salvini, da Andrea Paganella fino a Leonardo Foa, il figlio del presidente della RAI, retribuzioni ricevute anche quando erano già inseriti nello staff del Viminale, per alcuni mesi quindi pagati con soldi pubblici del ministero e del gruppo parlamentare al Senato. Seguendo il giro dei soldi leghisti ci si imbatte in tante altre imprese, aziende formalmente scollegate dal partito e dai suoi rappresentanti, ma che di fatto riconducono allo studio di via Angelo Maggi 24 a Bergamo e che sono molto vicine alla Lega. A il caso SDC SRL, fondata nel 2016, il capitale sociale versato 10.000 euro, proveniva da un assegno circolare intestato allo studio Dea, segnala l'antiriciclaggio, che aggiunge, sullo stesso conto corrente, due giorni prima la Lega Nord aveva accreditato un bonifico di cifra identica. Qual è l'interesse di Rubba e della Lega a finanziare la costituzione di una SRL usata poi per pagare il tesoriere e i commercialisti del partito, tra cui lo stesso Rubba? SDC è stata infatti creata nel febbraio del 2018 e ha ricevuto denaro quasi esclusivamente da Radio Padania, 368.000 euro. Come sono stati spesi tutti i soldi, per saldare fatture emesse da Di Rubba Manzoni, dalle loro società e dal tesoriere leghista in persona, Centenero, solo tra il 2016 e il 2017 i cassieri scelti da Salvini hanno infatti ottenuto dalla SDC 625.000 euro, per quali lavori non si sa, visto che i diretti interessati non ci hanno voluto rispondere. Dare avere altra società del giro leghista nel mirino dell'antiriciclaggio è la CLD, interamente controllata dallo studio Dea. Tra il 2016 e il 2018, CLD ha percepito da Lega Nord, Radio Padania e Pontidafin un totale di 350.000 euro. Motivo? Pagamento fatture, recita la causale. Nello stesso periodo sui conti della CLD sono stati accreditati ulteriori bonifici, la SDC in 10 mesi versa 144.000 euro, Baracchetti Service ne bonifica 87.000, Eco SRL poco meno di 22.000 euro, tre sigle che ritornano spesso in questo viaggio tra le finanze padane, della SDC abbiamo appena raccontato, prendiamo allora la Baracchetti Service. È una piccola azienda di Casnigo, Val Seriana, provincia di Bergamo. Tra il 2016 e il 2018 il partito e le società del gruppo Lega hanno versato a Baracchetti almeno 1,5 milioni di euro. L'impresa progetta e installa impianti idraulici meccanici. Impossibile conoscere il motivo di tali versamenti, anche perché alle nostre domande nessuno ha voluto rispondere. Nemmeno il tesoriere Centenero, che solo dopo l'uscita del nostro articolo sul suo blog ha spiegato il motivo, i soldi dati alla Baracchetti, ha scritto, sono serviti a pagare la manutenzione degli immobili posseduti da Pontidafin. Peccato che alle nostre domande non abbia voluto replicare, c'è però una cosa che Centenero non ha spiegato nei suoi monologhi su altre testate. Oltre a ricevere denaro dal partito per la manutenzione degli immobili, l'azienda di Casnigo ha anche versato denaro a società della galassia leghista. Parecchio denaro. Perché, da gennaio 2017 a luglio 2018 Baracchetti riceve 539.000 euro da Pontida Fin, nello stesso periodo versa somme ingenti a società collegate a Bruba. Il 3 gennaio 2018, per esempio, sul conto corrente dell'azienda bergamasca vengono accreditati 155.000 euro da Pontida Fin. Lo stesso giorno Baracchetti effettua un bonifico in uscita da 48.800 euro, beneficiario è lo studio CLD controllato da Bruba. Il giorno dopo esegue un secondo pagamento da 26.000 euro tondi, destinataria è la Dirfin all'epoca di proprietà dello stesso Bruba. Insomma, 74.800 euro versati a società del commercialista di via Angelo Maggi, che è anche l'amministratore unico della Pontida Fin, cioè la stessa azienda che in quei giorni aveva bonificato 155.000 euro a Baracchetti. Denari pubblici. I dubbi dell'antiriciclaggio si sono concentrati anche su un'altra movimentazione di denaro, coinvolge la Eco SRL. Questa è l'azienda che ha ricevuto parte dei fondi pubblici con cui Lombardia Film Commission, l'ente pubblico controllato dalla regione Lombardia, ha acquistato al doppio del valore un edificio in provincia di Milano dall'immobiliare Andromeda SRL. La storia rivelata dall'Espresso nel numero scorso si arricchisce ora di un nuovo dettaglio. Gli analisti della WIF di Banca Italia sottolineano che la Eco ha versato a Baracchetti Service, il fornitore della Lega di cui abbiamo raccontato sopra, 300.000 euro con fondi provenienti per il tramite di Andromeda SRL da Lombardia Film Commission. Insomma, denaro della regione Lombardia che dopo alcuni giri arriva a uno dei principali fornitori della Lega. Sono trascorsi appena 5 giorni da quando la Eco ha ricevuto i 480.000 euro da Andromeda, ed ecco un pagamento di 120.000 euro per Baracchetti. Non sarà l'unico. In 3 mesi Baracchetti riceverà appunto in tutto 300.000 euro dalla Eco. I soldi però si fermeranno poco anche sul conto di Baracchetti. Il giorno dopo aver ricevuto 120.000 euro da Eco, Baracchetti paga infatti 71.000 euro a due società. Una di queste due aziende è la DEA S.P.A. di Bruba, tra i cui revisori contabili compariva il tesoriere del partito Centenero. Non è finita qui. Il 18 dicembre la Eco versa una seconda tranche di 130.000 a Baracchetti, e quest'ultima due giorni dopo dispone due bonifici, a Tarac SRL e al notaio Alberto Maria Ciambella, molto addentro alle questioni amministrative del partito. In particolare Tarac riceve 100.000 euro, e non a caso, la società è sempre di Bruba, all'epoca schermata da una società fiduciaria. I 100.000 euro sono riferibili alla caparra per la vendita di una villa sul lago di Garda, e questo avverrà sempre nei giorni in cui Eco SRL incassa i soldi pubblici e li gira a Baracchetti. Il pagamento della caparra infatti è avvenuto il 20 dicembre, due giorni prima sul conto di Baracchetti erano arrivati 130.000 euro dalla Eco SRL. La vendita poi non si è concretizzata, all'Espresso risulta infatti che Tarac è ancora proprietaria delle due ville sul lago. Le anomalie segnalate dall'antiriciclaggio non sono finite, e così si scopre che su un secondo conto corrente di Baracchetti Service risultano accreditati in 13 mesi 715.000 euro da parte di Lega Nord e Pontida Fin. Quest'ultima fa partire un bonifico anche il giorno dopo la sentenza di condanna di Bossi e Belsito con cui si dispone il sequestro dei 49 milioni. Nello stesso periodo Baracchetti dispone 4 bonifici per un totale di 100.000 euro che ci portano al cerchio magico che cura i conti del partito di Matteo Salvini, Alberto Bruba e Giulio Centenero, a cui si aggiungono due società a loro collegate, DEA S.P.A. e Studio CLD. Non sono gli unici bonifici che ricevono da Baracchetti. Dal 2016 al 2018 le società collegate a Bruba, il commercialista in persona e il tesoriere hanno incassato dal fornitore della Lega poco meno di 400.000 euro. Almeno questo è quanto si legge nel documento della Banca d'Italia. Né i commercialisti né il tesoriere del partito hanno risposto alle nostre domande la settimana scorsa. Perché chiedevamo un fornitore prima incassa dal partito e poi versa denaro a uomini ad esso collegati, domande cadute nel vuoto. Il tesoriere Giulio Centenero non risponde a noi, ma preferisce rispondere su altre testate come Radio Padania, La Verità e Affari Italiani. Ha tentato di difendersi citando l'esempio di un'azienda. Si tratta della società che ha fornito auto per le attività istituzionali e i mezzi per lo svolgimento delle campagne elettorali. Si dimentica di dire, però, che l'azienda è di proprietà di Di Rubba, cioè un professionista arruolato dal partito. Ora però a elencare le anomalie sono i detective dell'antiriciclaggio. Difficile non tenerne conto anche per gli alleati. I 5 Stelle, i paladini della trasparenza costretti che condividono il potere con l'opacità delle finanze del carroccio su cui indagano 3 procure.